la forma della somiglianza teandrica di Cristo, non fabbricata da mano d'uomo, formata immaterialmente nella materia.
Quando guardiamo le icone del Cristo dall'inizio dell'arte cristiana fino ai nostri giorni, tutte diverse e nonostante tutto profondamente simili, possiamo comprendere il motivo per cui l'icona del Cristo era la posta in gioco della lotta tra gli iconoclasti e gli ortodossi, perché è per eccellenza l'immagine più importante del cristianesimo. Non è possibile realizzarla se non in ragione dell'incarnazione, perché nessuno ha visto Dio, ma il Verbo di Dio si è fatto carne ed ha abitato tra noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. È così che l'uomo può realizzare l'immagine del volto del suo Salvatore, ma anche l'icona di ogni essere umano santo. Infatti l'icona di un santo è possibile solo nella misura in cui egli realizza, attraverso la sua vita santa, l'immagine e la somiglianza divine acquisite per grazia e di cui l'icona del Cristo rivela la misura perfetta.
Non solo ci sono le fonti cristiane, ma è spuntata questa fonte islamica, molto carina, perché noi sappiamo da altre fonti, appunto, il panno che arriva a Edessa aveva un'impronta di Gesù. Questo panno, questa impronta di Gesù sul panno, è facile subito, uno pensa alla sindone. All'inizio si parla solo del viso, poi in realtà ci sono fonti che parlano di tutto il corpo. E questo panno, secondo queste fonti antiche, sarebbe stato portato da Giuda Taddeo, cioè dal cugino di Gesù, apostolo pure lui, e quindi viene portata a Edessa. Edessa viene prima venerato dal re che guarisce alla vista di questo panno. C'è una fonte che dice fra l'altro che da questo panno si sprigiona una luce che guarisce il re. Poi il panno però viene nascosto quando la città torna al paganesimo dopo che il re muore, e poi viene ritrovato da un vescovo e a questo nel VI secolo, e a questo punto viene poi venerato. Poi arrivano gli islamici però, ed essa diventa un sultanato arabo-islamico, ma gli islamici rispettano questo...
Sono tolleranti
verso i cristiani che venerano questa reliquia, anche perché anche per loro Gesù è un profeta. Quindi il fazzoletto di Gesù con la sua impronta rimane lì, mentre a Bisanzio le icone vengono distrutte durante il periodo delle lotte iconoclaste. Quindi la sindone si salva.
È stata una fortuna, che fosse in mano agli islamici.
Esatto, è paradossale che questo fatto che era nella zona islamica l'ha salvata dalla distruzione. E poi dopo però a un certo punto le lotte iconoclastiche finiscono e l'imperatore di Bisanzio sa, perché sapevano a Bisanzio che laggiù nell'est della Turchia c'era questo panno, anzi nella fonte islamica si dice pure che segretamente qualche imperatore era andato pure a venerarlo e gli islamici avevano chiuso un occhio, ma comunque quello che è interessante è che l'imperatore a un certo punto arriva il X secolo, siamo nel 943, e dice no, basta, adesso lo voglio io, me lo voglio portare qui a Costantinopoli, perché era stato citato il panno dell'immagine sacra di Edessa, questo mandilion di Cristo, addirittura durante il secondo concilio di Nicea, per dire è legittimo, è lecito raffigurare Cristo, perché gli iconoclasti dicevano Dio non si può raffigurare, la Bibbia ha detto assolutamente non ti farai idolo, non ti farai immagine, eccetera. Però gli altri invece, gli iconoduli, quelli che difendevano le icone, dicono ma se Dio ha scelto lui di prendere una faccia, un volto, e non solo, ma ha scelto addirittura Gesù non solo di aver preso un aspetto umano, ma addirittura di lasciarcelo stampato sulla stoffa, no?
Beh, tra l'altro è la tradizione pure quella del mandilio, dell'immagine acheropita.
Certo, certo.
Che riprende quindi anche quella, la sindone ci diceva.
Sì, la sindone piegata ha fatto sì che poi tutti gli artisti, hanno riprodotto quel volto, era solo il volto visibile all'inizio, e lo chiamavano appunto immagine acherobita, santo mandilio, cioè immagine acherobita non fatta da mano umana, oppure appunto santo mandilio. In realtà era nascosta la sindone piegata, no?
Nei primi tempi del cristianesimo furono usati soltanto simboli come l'agnello, il pane e il pesce, il cui nome greco ictus è formato dalle iniziali delle parole Gesù Cristo, figlio di Dio Salvatore. Dopo la concessione della libertà di culto ai cristiani, sancita da Costantino nel 313 con l'editto di Milano, cominciò a diffondersi una diversa immagine del volto di Gesù, caratterizzato dalla barba non troppo lunga, dai baffi, dal volto stretto, alto e maestoso, dai capelli lunghi che cadono sulle spalle e talvolta mostrano una riga centrale che li divide. In tutte le raffigurazioni del Salvatore, la somiglianza con il volto sindonico è sempre piuttosto evidente.
Allora dice così, questo preso sempre da, appunto
dal libro
da Boubacar, che ha mandato questo articolo proprio per noi, per questa ricerca. Dice: la fama della preziosa immagine di essa la rendeva molto ambita. Quando l'imperatore bizantino Romano I Licapeno nel 943 volle entrarne in possesso, inviò l'esercito sotto il comando del generale armeno Giovanni Curquas. L'emiro di Edessa si aspettava un violento attacco da parte degli 80.000 soldati che erano giunti minacciosi sotto le mura, perché naturalmente l'imperatore del Bisanzio dice: non è detto che me la danno con le buone. E dice ancora la fonte: ma il generale Curquas iniziò invece una trattativa. Era pronto a risparmiare la città e a rilasciare 200 prigionieri musulmani del più alto rango, aggiungendo la somma di 12.000 pezzi d'argento in cambio della semplice consegna dell'immagine. Beh, mi sembra molto vantaggioso. Stanno lì 80.000 soldati, cioè io penso che uno gliela dà subito. Ti danno 200 prigionieri, 12.000 pezzi d'argento, se ne vanno gli 80.000 soldati, ma che dubiti pure, cioè è un attimo.
Beh, pagare tanto
per un pezzo
di stoffa è quantomeno
però fa sospetto. Capire, però fa capire che era molto importante, quindi, no?
Non poteva essere una semplice opera d'arte, almeno da quello che...
Credo proprio di no, anche perché a Costantinopoli c'era anche l'altro imperatore, Costantino VII Porfirogenito, che era esperto di icone. Infatti lui poi farà un bellissimo discorso quando poi arriva l'immagine, e lui lo dice che questa qui è fatta da colori che non sono di questa terra. Ecco, e allora qui dice che l'emiro rimase sconcertato dalla richiesta, non se l'aspettava. La comunità cristiana si sarebbe opposta strenuamente alla confisca dell'inestimabile reliquia, e lui lo sapeva bene. Incerto sul da farsi, egli prese tempo e inviò un messaggero a cavallo alla volta di Baghdad, affidando al califfo al-Muttaqi la decisione, che addirittura la rimanda più in alto la decisione, no? Anche per il califfo la scelta non era semplice, perciò riunì gli alti magistrati e teologi, Cadi e Fuqa, si chiama questi magistrati e teologi, e il gran visir Ali ibn Isa, per sottoporre loro la spinosa questione. Ma guardate un po', se era una semplice immagine qualsiasi, un quadruccio,
era più semplice cedere.
No, beh, sì, ma qui la cosa era loro sapevano il valore, l'importante. Ecco. Ma sulla decisione da prendere le opinioni erano discordi, quindi comincia il dibattito, no? La discussione si prolungò a lungo, con forti prese di posizione. Tutti i saggi espressero il loro rispetto per l'immagine di Edessa, ritenuta il mindil, ovvero il fazzoletto del profeta Gesù, che secondo fonti islamiche fu trasportato a Rua, nome arabo di Edessa, all'inizio del VII secolo d.C., dopo essere stato conservato a Efeso, Damasco e Antiochia.
Sembra quindi, quasi quindi, che la sindone sia l'incarnazione del verbo per immagini, no?
Per immagini, sì, è un Vangelo scritto col sangue, un Vangelo per immagini.
A partire dal VI secolo, anche in Oriente, si diffonde un particolare tipo di ritratto di Gesù, ispirato alla Sindone. È il Cristo maestoso, con barba e baffi, chiamato Pantocrator, ossia Onnipotente. Il Pantocrator è presente anche nell'era post-bizantina e rimarrà sostanzialmente invariato sino a oggi. In Oriente questa immagine diventerà l'unica per tutta l'arte figurativa e anche in Occidente prevarrà sempre.
Insomma, che decidono questi saggi musulmani riuniti? La liberazione dei prigionieri dalla loro cattività, la fine posta alla loro sofferenza e all'incomodo che essi sopportano è preferibile, disse Ali ibn Isa, alla conservazione sul nostro territorio di questo fazzoletto. E condividendo il loro punto di vista, il califfo diede ordine di riconsegnarlo ai bizantini, a condizione di liberare i prigionieri musulmani. Ordine che il Gran Visir fece eseguire inviando presso l'imperatore un plenipotenziario per ricevere i prigionieri che furono rilasciati. Ecco, quello che mi piace, qui poi c'è tutta la descrizione del viaggio, eccetera, no?
Lo ricordiamo, questo è un estratto dall'ultimo libro appunto pubblicato dalla professoressa La Sindone, Storia e Misteri.
Storia e Misteri. Io nella quarta di copertina ho voluto mettere due frasi che mi sembravano importanti per far capire che La Sindone appunto non interessa solo i cristiani. Yves Delage, che era un biologo agnostico, lui fece una relazione addirittura all'Accademia delle Scienze a Parigi, da scienziato, studiando la Sindone. Siamo agli inizi del Novecento, quindi lui con i mezzi d'allora, ma c'erano già le fotografie, arriva a desumere che la Sindone ha avvolto proprio Cristo e vuole dirlo, e lo dice, ma la sua relazione non viene pubblicata. Perché crea scalpore. Allora lui dice, ma se avessi parlato di un faraone, nessuno trovava da ridire.
Tra l'altro era agnostico.
Appunto, per questo lui si dispiace, perché dice, siccome ho parlato di Gesù, si sono surriscaldati gli animi. Allora lui dice, non ho alcun credo religioso, considero Cristo come un personaggio storico e non vedo perché ci si scandalizzi del fatto che ci sia una traccia materiale della sua esistenza.
Beh, mi sembra anche una prova di autenticità dei Vangeli, se mi consentite, perché il Gesù dei Vangeli, come la sua immagine, è stato sempre elemento di divisione.
Sì, sì.
È il fatto che, diciamo, la cattiva accoglienza che riceve e divide un ambito scientifico, per chi conosce il Vangelo, è un'ulteriore prova della specialità di questo oggetto.
Certo.
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che fosse già acceso. C'è un battesimo che devo ricevere e come sono angosciato finché non sia compiuto. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi, in una casa di 5 persone, si divideranno 3 contro 2 e 2 contro 3. Padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera.
E allora l'altra frase, ho scelto proprio la frase di Siamsa Boubaker, questo grande studioso islamico. Lui, avendo detto che lì a Edessa c'era il panno con l'impronta di Cristo, dice che questa è una reliquia. Ecco, lui scrive: fortunato colui che, mettendosi al di sopra degli antagonismi religiosi, delle leggende stupefacenti e dei pregiudizi culturali, arriverà a tirare una conclusione sulla complessità storica e sul significato spirituale di questa reliquia. Ecco, quindi
la... Questo non l'ha scritto un cardinale, non l'ha scritto, lo ripete.
No, no, assolutamente.
Dal commento al libro di Giobbe di San Gregorio Magno Papa. L'aurora o il primo mattino annunziano che è trascorsa la notte e tuttavia non mostrano ancora tutto lo splendore del giorno, ma mentre cacciano la notte e accolgono il giorno, conservano la luce mescolata con le tenebre. Che cosa dunque siamo in questa vita, noi tutti che seguiamo la verità, se non l'aurora o l'alba? Poiché facciamo già alcune opere della luce, ma in alcune altre siamo ancora impigliati nei rimasugli delle tenebre. Chi infatti afferma che la notte è trascorsa e che il giorno non è ancora venuto, mostra senza dubbio di trovarsi ancora nell'aurora, cioè dopo le tenebre e prima del sole. La Santa Chiesa degli Eletti sarà in pieno giorno, quando ad essa non sarà più mescolata all'ombra del peccato. Sarà completamente giorno quando splenderà di ardore perfetto e di luce interiore.
Secondo lei, che idea si è fatta? Cosa spinge le persone ad andare a vedere la Sindone?
Questa è una domanda che si pongono in molti e addirittura se la pongono anche gli psicologi e i sociologi. Queste cose che vengono da tanto lontano nel tempo, a parte sono di una certa anche fragilità, mi sembra che ci coinvolgano nel dovere di conservarle. Intanto, come documenti preziosi che abbiamo ereditato e che dobbiamo lasciare a chi viene dopo di noi. Però, appunto, davanti a un oggetto come la Sindone, che non è appartenuta a un faraone, ma ormai tutto concorda che è appartenuto a Cristo, beh, uno si sente veramente interrogato, no? Io penso che chi va lì davanti a questo corpo nudo, piagato, no? Martirizzato, insanguinato, ma con questo volto sereno, di una straordinaria serenità che non si spiega, perché un uomo così torturato non poteva avere questo volto, diceva Max Frei, quel botanico che per primo ha studiato i pollini e che era protestante, un volto soffuso di divina maestà, così ha detto lui. La cosa interessante è che tutti quelli che l'hanno studiata da vicino, che l'hanno potuta veramente avvicinare e studiare, anche partiti scettici, si sono convinti della sua autenticità.
Dalla meditazione del Santo Padre Benedetto XVI, in occasione della venerazione della Santa Sindone nel 2010. Si può dire che la Sindone sia l'icona del Sabato Santo. Il Sabato Santo è il giorno del nascondimento di Dio, come si legge in un'antica omelia. Che cosa è avvenuto? Oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. grande silenzio perché il re dorme. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Cari fratelli e sorelle, nel nostro tempo, specialmente dopo aver attraversato il secolo scorso, l'umanità è diventata particolarmente sensibile al mistero del Sabato Santo. Il nascondimento di Dio fa parte della spiritualità dell'uomo contemporaneo in maniera esistenziale, quasi inconscia, come un vuoto che è andato allargandosi sempre di più. Dopo le due guerre mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo. L'oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita, in modo particolare interpellano i credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità. E tuttavia, la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazareth, ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la Sacra Sindone si comporta come un documento fotografico, dotato di un positivo e di un negativo. E in effetti è proprio così. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini.
Mi ha colpito molto lo stesso anche sul fatto che la nostra generazione, le generazioni ultime, vittime anche di un'ignoranza diffusa, stanno tornando più ai film, tra virgolette. E forse oggi, da credente le dico, trovarmi di fronte alla sindone in qualche modo è un mezzo che, per la misericordia di Dio, probabilmente mi interroga di più nel profondo che molte volte la lettura del Vangelo, che viene fatta spesso distrattamente o con un approccio, come diceva lei, un approccio un po' mentale, no? Con immagini precostituite a cui ormai abbiamo fatto l'abitudine.
Certo, ma la serietà con cui sono stati scritti i Vangeli è senza dubbio enorme, no? Esistono 15.000 manoscritti, tutti coincidenti, è il testo che è stato scritto più vicino ai fatti di qualsiasi altro testo, quindi non ci sono dubbi sulla autenticità e storicità dei Vangeli, però sono sempre parole, comunque, ecco, che danno adito a qualcuno a dire, ah, però chissà, insomma, che se veramente... Ecco, invece la sindone, diceva Orazio Petrosillo, il vaticanista del Messaggero con cui scrissi il mio primo libro, da giornalista diceva, la sindone è la fotonotizia dal Calvario. Non è obbligatorio, per carità, credere che la sindone sia autentica, ma non è un atto di fede credere che lo sia, nel senso, dire che la sindone è autentica è accettare come un fatto logico tutto l'insieme delle cose che vediamo, però non bisogna trascurare, ecco, la parola scritta, perché la parola scritta comunque descrive anche quello che all'occhio può sfuggire. Anche questo dobbiamo pensare, perché uno può guardare in maniera superficiale senza
non vedere.
Infatti, quindi secondo me ci vuole l'uno e l'altro, cioè la sindone è il quinto, certo, Vangelo, anzi il primo, perché è stato, certo, scritto prima degli altri. Qualcosa che dobbiamo però tenere sempre presente, nel senso, ricordare che c'è questa immagine, che c'è però qualcosa che ci dice, perché vedere soltanto uno morto così, se uno non conosce il Vangelo, che cosa vede? Vede un uomo morto fra atroci sofferenze, dice poveretto, insomma, sono stati tanto crudeli, ma solo attraverso la lettura del Vangelo, solo attraverso la parola di Gesù si capisce la forza enorme redentrice dell'evento. Cioè,
sarà un'occasione quindi anche per ritornare sugli stessi Vangeli che a volte leggiamo distrattamente.
Certo, esatto.
Che danno il senso.
Esatto, esatto, perché senza il Vangelo la sindone rimane semplicemente, come scrisse qualcuno, l'immagine di un delitto, ecco, però uno non sa il perché è successo questo
diventa
delitto.
Diventa parola scritta soltanto in relazione proprio ai Vangeli.
È anche, sì, un'altra occasione per
capire, lì si capisce, esatto,
per capire cosa significa che il verbo si fa carne.
Esatto, esatto. La sindone aiuta a capire il Vangelo, e il Vangelo spiega la sindone. Quindi sono due, e per questo abbiamo fatto quel libro Luce dal Sepolcro, che è l'altro libro che ho scritto prima di questo della sindone Storia e Misteri. Luce dal Sepolcro, perché Luce dal Sepolcro l'abbiamo chiamato? Il libro è fatto in due parti, metà è sulla sindone e metà proprio sulla storicità dei Vangeli, no? E allora abbiamo pensato un titolo unico per le due parti, poteva essere questo, in cui richiamiamo la luce nella sindone che imprima l'immagine, no? Quindi questa luce nel sepolcro, e poi luce invece dal sepolcro l'abbiamo chiamato, perché da questo sepolcro parte la luce della fede. Giovanni entra e dice che vide e credette. Quindi ancora una volta, ecco, in un'unica narrazione noi possiamo mettere insieme queste due realtà, il Vangelo, e attraverso la sindone, che anch'essa arrivata dal lontano passato, ci fa vedere con gli occhi quello che sapevamo leggendo nel Vangelo, ma acquista una forza tutta nuova.
Bene, ringraziamo la professoressa Marinelli e la rinvidiamo di nuovo.
Grazie, molto volentieri.
E grazie professoressa.
Grazie a voi.
Come parla la sindone? Parla con il sangue, e il sangue è la vita. La sindone è un'icona scritta col sangue, sangue di un uomo flagellato, coronato di spine, crocifisso e ferito al costato destro. L'immagine impressa sulla sindone è quella di un morto, ma il sangue parla della sua vita. Ogni traccia di sangue parla di amore e di vita. Specialmente quella macchia abbondante, vicina al costato, fatta di sangue ed acqua, usciti copiosamente da una grande ferita procurata da un colpo di lancia romana, quel sangue e quell'acqua parlano di vita. È come una sorgente che mormora nel silenzio, e noi possiamo sentirla, possiamo ascoltarla nel silenzio del Sabato Santo.
Forma della somiglianza teandrica di Cristo, non fabbricata da mano d'uomo, formata immaterialmente nella materia.